A little flexibility can go a long way. By refinancing your newer used auto loan with PenFed, you can lower your monthly payments for more flexibility in your budget. You can even schedule your first payment for up to 60 days from the date of your refinance. Calculate how much you could save at PenFed.org/auto-refi or call 1-800-247-5626 to apply. Membership is open to everyone. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. It's a great time to get a great deal on a new car when you get approved for an auto loan from PenFed. Our Powered by True Car rates are as low as 1.39% APR on new vehicles. Finance for a longer term to lower your monthly bill. Plus, take up to 60 days to schedule your first payment. Join PenFed and together we'll keep you moving forward. Anyone can apply. Visit PenFed.org/auto or call 1-800-247-5626. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
Ciao e ben ritrovato in una nuova puntata del Rompiscatole, il podcast personale di Claudio Stoduto. Ovviamente io sono Claudio Stoduto e quest'oggi torniamo dopo una breve pausa per il ponte in cui mi sono, dico la verità, rilassato tantissimo, ho staccato da tutto e tutti, non ho lavorato, non ho fatto nulla, per ricaricare un po' le batterie e portare da qui in avanti fino al periodo di Natale tutta una serie di contenuti che spero vi possano interessare anche su questo podcast. Detto questo, oggi volevo trattare un attimino l'argomento del nomadismo digitale, o meglio, che cosa vuol dire essere un nomade digitale al giorno d'oggi, perché è un concetto che si è diffuso sempre di più, io stesso lo sono piano piano diventato, e che si sta espandendo in maniera quasi esponenziale, ecco, rispetto agli anni passati. Ho strutturato questa puntata in 4 punti: che cos'è un nomade digitale, quali sono gli strumenti che può sfruttare un nomade digitale, i vantaggi e gli svantaggi. Partiamo subito da che cos'è appunto un nomade digitale. Sostanzialmente, per farlo in breve, è una qualsiasi tipologia di persona che lavora con il proprio computer fisso o portatile che sia, in qualsiasi parte del mondo grazie ad internet. Internet è il comune denominatore di questo essere un nomade digitale, perché grazie a internet c'è la possibilità appunto di poter lavorare in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento, da qualsiasi postazione. È una cosa veramente fantastica, ha aperto a tantissimi nuovi lavori che sono nati nel corso degli anni e che hanno permesso anche di far evolvere, se vogliamo, vecchi lavori con dei metodi totalmente nuovi. Ad esempio penso alla comunicazione, il ramo in cui sono un po' infilato anche io, che prima si faceva con i classici canali tradizionali, con la stampa, la televisione, invece oggi ha creato le figure dei social media manager, ad esempio, oppure degli influencer e via dicendo. Essere un nomade digitale sicuramente è un, diciamo, un qualcosa che ruota e va verso un futuro, che è comunque un futuro tecnologico, un futuro innovativo e che forse non si sposa più di tanto con il vecchio concetto di lavoro, quindi sporcarsi le mani, fare fatica realmente, via dicendo. Io stesso ammetto di essere un nomade digitale, perché comunque lavoro dal mio computer o dal mio iPad, che sia in un bar, che sia a casa, che sia nell'ufficio dell'agenzia con cui sto facendo il tirocinio, che sia nell'ufficio di famiglia. Posso lavorare da qualsiasi postazione. Perché? Perché mi serve il mio iPad o il mio computer e sono a posto. Non ho bisogno di nient'altro, non ho bisogno della mia postazione fissa con il mio torchio per fare il mio prodotto, no, assolutamente. Posso scrivere i miei articoli, posso pubblicare le mie fotografie senza nessun tipo di problema da qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento, insomma, dove voglio, quando voglio, perché lo voglio, senza nessun tipo di problema. E questo secondo me è un vantaggio enorme, un vantaggio che i nostri nonni, magari anche i nostri genitori, non avevano assolutamente, e che allo stesso tempo secondo me noi giovani dobbiamo sfruttare. Dico giovani non per forza per includere i ragazzi come me che hanno dai 25 anni in giù, però comunque anche tutti quelli che sono molto attivi nel mondo della comunicazione, magari dei social media e via dicendo, possono, diciamo, intraprendere questa strada dell'essere nomade digitale, perché comunque gli permette di avere tanti vantaggi e poi anche qualche svantaggio che poi dopo vedremo. Fatta una breve panoramica, quindi pensando a il più classico dei nomadi digitali, quindi colui che è su un'amaca con il proprio MacBook in riva al mare con un cocktail con l'ombrellino che sta sorseggiando magari dentro una noce di cocco, ecco, andiamo oltre e cerchiamo di capire quali possono essere gli strumenti per un nomade digitale, perché comunque per esserlo bisogna avere qualcosa con cui poter lavorare. Indubbiamente avere un computer portatile è uno strumento fondamentale, quindi è, diciamo, la base per essere un nomade digitale. Facciamo la distinzione fra computer e iPad, perché poi dopo ne parleremo meglio. In questo caso parliamo proprio di computer, di notebook, di portatile. Ovviamente più è leggero, più è comodo da trasportare, però deve avere anche, secondo me, una caratteristica fondamentale, cioè quella di avere una batteria che vi garantisca perlomeno dalle 6 alle 8 ore di lavoro senza la corrente. Questo perché può capitare che magari vi troviate sempre nello stesso posto, con la stessa presa di corrente e non abbiate problemi, ma può anche capitare quel giorno in cui vi siete dimenticati di caricare il computer o avete una batteria che non era proprio al 100%, dovete uscire e star fuori tutto il giorno. Allora, in quel caso lì, viene comodo avere una batteria che possa essere di media lunga durata, come appunto nel caso che vi ho detto prima. Per me questa è una prerogativa fondamentale, tant'è che sia il mio MacBook che il mio iPad hanno una durata addirittura superiore a questa che vi ho detto io. Secondo me è almeno, diciamo, l'elemento minimo per cui, su cui poter tarare il proprio acquisto. Poi, che sia Windows, che sia macOS, quella è una scelta vostra. Sapete che di tecnologia parliamo relativamente poco qui sopra. Vi parlo però anche degli iPad, non tanto dei tablet, ma proprio degli iPad, perché secondo me i tablet sono gli iPad, ho la mia idea, ne ho parlato più volte sul podcast tecnologico di Insta News e non sto qui a ripetervelo, però gli iPad, soprattutto la linea Pro, hanno fatto un salto in avanti nel corso degli anni imbarazzante. Nel mio caso io ad esempio uso un iPad Pro 2017 da 12,9 pollici con la connettività LTE, e qui vi do uno spoiler già sul prossimo strumento. Quindi ho sostanzialmente un computer che paradossalmente è sempre connesso a internet grazie a una scheda dati come il mio smartphone e che mi permette di fare attività come articoli, modifica di fotografie, piccolo editing fotografico, editing di qualche video attraverso qualche applicazione specifica, registrazione di podcast come sto facendo in questo caso, eccetera eccetera eccetera. Insomma, mi permette di fare un bel po' di operazioni. Allo stesso tempo però è anche uno strumento che io utilizzo per svagarmi, quindi per occuparmi, tra virgolette, del comparto multimedia, quindi di guardare qualche film, ascoltare la musica, i podcast, leggere anche un po' di notizie attraverso i feed RSS e via dicendo. Quindi è uno strumento, il tablet, che oggi secondo me non può mancare. È vero che si possono fare tante cose con un computer e molte delle quali le posso anche integrare su uno smartphone, magari prendo, non so, un modello grande con un display da 5,5, 6, 7 pollici e ho tutto sul telefono e sul computer. Per carità, va benissimo, però secondo me il tablet alla fin fine risulta sempre più comodo, lo potete collegare poi a un televisore, guardarvi il film, non so, ad esempio su un televisore quando siete in trasferta, eccetera eccetera eccetera. Insomma, ci sono tanti aspetti da voler prendere in considerazione secondo me con un tablet, e oggigiorno questi tablet di Apple hanno fatto tanti step in avanti in maniera positiva che vi permettono anche di poter, diciamo, sostituire in alcuni casi il computer. Nel mio caso il 90% del mio lavoro lo faccio tramite l'iPad, perché è molto più intuitivo, mi sono costruito poi tutto il mio ecosistema di script, di applicazioni, quant'altro, che mi permettono di poter lavorare decisamente in maniera più rapida rispetto al Mac, però non posso fare assolutamente meno del computer, perché ci sono degli aspetti, ci sono delle soluzioni e degli strumenti che funzionano solo ed esclusivamente su un computer desktop, un Mac, quel che sia, e che mi permettono di lavorare al 100% solo da un computer. Per esempio, lavoro e collaboro con un'agenzia di comunicazione in ambito appunto del tirocinio universitario che devo completare, e non posso permettermi di poter lavorare solo ed esclusivamente con l'iPad. In teoria potrei farcela, però sarebbe molto più scomodo e avrei una gestione dei file, ad esempio i PSD per la realizzazione di immagini e quant'altro, che sarebbe molto più complessa. Quindi in quel caso l'utilizzo di un computer, in questo caso quindi di un Mac nella mia fattispecie, mi aiuta, mi agevola il lavoro che devo fare, se devo ispezionare un sito, se devo caricare dei file FTP, insomma, se si fanno delle operazioni un po' più complesse rispetto a quelle classiche magari di un giornalista, come nel mio caso, il computer viene sempre d'aiuto. Certo è che avere 2000 euro di computer e altri 1500 euro di iPad è una bella spesa, non lo nego, però comunque più investite, più la qualità comunque dei vostri prodotti è alta, anche per voi stessi, non soltanto per l'azienda che ve li vende, più in teoria vi dovrebbero durare nel tempo. Insomma, potete ammortizzare la spesa tranquillamente, secondo me. Questo vale un po' per tutto. Il terzo strumento, ve l'ho anticipato prima, è avere una connessione dati sempre. Io ho scelto l'iPad in versione 4G perché comunque mi permetteva, ad esempio, con la scheda che ho trovato, con la promozione che ho trovato della TIM, di avere con 5 euro al mese 50 giga di traffico. Così io so che in qualsiasi momento voglia posso attaccarmi alla rete dati o posso lasciarlo sempre con la rete dati attiva, e lui praticamente non consuma quasi nulla. Posso sfruttarlo per Netflix se sono in giro, per Spotify, posso sfruttarlo per navigare, fare i miei articoli, insomma non sono dipendente da una rete wifi che molto spesso sì, magari trovo nel bar dove vado a lavorare, però o è intasata o si blocca oppure piove, insomma la rete cellulare è molto più stabile, molto più soddisfacente da questo punto di vista, per cui mi sono detto perché non fare questo passo, ed è stata secondo me una delle migliori scelte che potessi fare. È vero, posso fare l'hotspot dal mio cellulare, però anche qui devo avere un cellulare che comunque abbia una batteria capiente, quindi un telefono che mi garantisca di fare l'hotspot regolarmente durante la giornata e di non morire magari alle 2 del pomeriggio se l'ho usato per qualche ora in hotspot. Se no anche lì poi devo pensare di portarmi anche dietro un power bank, un cavetto, eccetera eccetera eccetera, insomma tutta una concatenazione di cose che vi possono poi appesantire alla fine lo zaino. Quindi io ho scelto di essere sempre connesso, di avere sia il telefono che il tablet collegati sempre a una rete dati, e secondo me è la soluzione migliore. Capisco che c'è un qualcosa da spendere in più, perché generalmente si parla di magari un centinaio di euro sugli iPad, però alla fin fine vi possono tornare indietro, ecco, possono darvi delle soddisfazioni. Capiterà che utilizzerete la connettività dati quella volta soltanto durante un semestre, però vi avrà salvato le chiappe senza molti giri di parole. Poi gli accessori extra: un power bank può sempre servire, un cavetto per caricare il telefono. Io fortunatamente ho l'iPad e l'iPhone che si caricano con lo stesso cavo, mentre il Mac ho bisogno di un cavo esterno, però ci sono i cavi che sono i 3 in 1, che insomma, piccola marchetta, sponsorizziamo anche sul sito internet in offerta.promo con il relativo canale Telegram per le offerte. Insomma, ci sono delle soluzioni che vi permettono di avere poi un solo cavo. Un caricatore da corrente fa sempre comodo perché può sempre risultare soddisfacente. Insomma, potete giocarvela un po' come volete. Io sono maniaco e quindi, oltre a portarmi nello zaino tutti i cavetti, tutti gli adattatori che comunque possono servirmi all'interno di una pochette, mi sono fatto anche un ulteriore backup in auto. Quindi magari ho il caricatore dell'iPad e dell'iPhone con un cavo più un paio di cuffiette extra nel portaoggetti della macchina. Così, qualora mi dovessi mai dimenticare di portarmi i miei caricatori nello zaino, o magari li lascio a casa perché me li sono scordati, sono rimasti da qualche parte, ecco, ho un backup in macchina, perché tanto ho visto e ho capito che se vado da qualche parte lo faccio con la macchina, quindi in macchina ci entro per forza e quasi sicuramente, quindi in macchina c'ho tutto, ho tutto quello che mi serve, ecco. Sono contento di questo aspetto, ovvero ho investito qualcosina, anche qui una trentina, quarantina di euro per avere tutto il kit completo, però alla fin fine sono sicuro. Ripeto, mi è già successo qualche volta di dover utilizzare questi strumenti, mi sono ritornati utili, per cui ho detto cavolo, ho investito bene questi soldi per il momento. Poi per il resto gli strumenti, tracollo, borsa, tracollo, zaino, sta a voi. Io sono più per lo zaino perché carica meno la schiena, però è meno elegante, questo lo ammetto, se si va magari da un cliente un po' più brutto da vedere lo zaino, ma in realtà questo concetto è stato un po' sdoganato. E poi vabbè, il cellulare non sto neanche a dirvelo, perché comunque è lo strumento da avere sempre con sé, secondo me. Per quanto riguarda invece i luoghi, dipende da voi. Io riesco a lavorare anche in un bar molto affollato, pur mettendomi magari le mie cuffiette, non essendo troppo distratto dalla gente che ho intorno, così come non riesco invece a lavorare quasi per niente a casa. A casa riesco quasi solo a registrare i podcast in tranquillità quando non c'è nessuno, altrimenti sono in completa difficoltà anche con me stesso, perché insomma devi sempre tener conto di tanti mille altri problemi, oppure a casa ti distrai molto più facilmente rispetto rispetto a fuori e via dicendo. Ad esempio in agenzia riesco a lavorare benissimo perché sono davanti al mio monitor con la mia scrivania e non ho nessun tipo di impedimento, blocco, rompimento di scatole, eccetera eccetera eccetera. Sono tranquillo, sono sereno, non ho problemi, lavoro e la riesco a lavorare bene, magari riuscendo a fare quel che faccio a casa in 2 o 3 ore, in un'oretta scarsa più o meno. Quindi il luogo per me non è importante. Certo, avere un posto di riferimento vi può aiutare, questo sì, perché magari voi vi conoscete un po' meglio, avete i vostri, non voglio dire tic perché può sembrare brutto, però avete le vostre abitudini, ecco, insomma, potete sviluppare anche diversamente il vostro concetto di lavoro, però è bello anche scoprire nuove cose, quindi magari nuovi bar, nuovi posti di aggregazione, eccetera, 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 per cui c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione. Passiamo ai vantaggi e agli svantaggi. Sicuramente i vantaggi cosa sono? O meglio, cosa c'è nei vantaggi? Poter lavorare a qualsiasi ora del giorno, quando si vuole e come si vuole, perché questo internet ci ha permesso sostanzialmente di ottenere questo. Io quando voglio, magari la mattina, se sono bravo anche nel mio lavoro e riesco ad ottimizzarmelo, a crearmi i miei strumenti, posso ad esempio svolgere buona parte delle mie mansioni dal mio cellulare mentre sono ancora nel letto, da organizzare le foto da pubblicare sui miei profili social fino a pubblicare le offerte appunto del canale Telegram in offerta, che trovate su Telegram seconda marchettina, fino a programmarmi non so qualche articolo su Insta News, perché mi sono applicato pian piano nel trovare le soluzioni insieme ai miei collaboratori per cercare di poter fare anche tutto eventualmente dal telefono, quindi avere un ulteriore backup del mio lavoro. Quindi paradossalmente io potrei lavorare dal cellulare, certo è che è scomodo, quindi lavorare dal tablet è molto più comodo, o dal computer è molto più comodo, riesco a fare molte più cose e sono anche molto più tranquillo, sicuro e anche veloce. Però per farvi capire, appunto, io mi sveglio magari la notte, non riesco più a dormire, mi prendo le mie cose e lavoro. E mi porto già avanti da questo punto di vista, quindi è un vantaggio assolutamente, perché ho la facoltà di lavorare sostanzialmente quando e come voglio. Ho delle scadenze, quello sì, le rispetto anche con me stesso, ma non ho delle imposizioni di dover dire esco dall'ufficio e non posso più lavorare, o rientro in ufficio e non posso più lavorare. Quello no, fortunatamente non ho di questi problemi, quindi questo è sicuramente un vantaggio. Secondo vantaggio è quello di, appunto, scoprire posti costantemente nuovi. Per chi è curioso, magari un po' come me, ogni giorno magari puoi scoprire cose diverse, ogni settimana nuovi posti di coworking, eccetera eccetera eccetera. Insomma, puoi scoprire anche persone nuove che lavorano intorno a te, e da qui crei poi tutta una rete di conoscenze, comunicazioni, eccetera eccetera. Cioè, insomma, è tutta una costruzione che secondo me porta più vantaggi che svantaggi, ve lo anticipo un attimino. Poi una questione legata, un altro vantaggio secondo me è a livello di costi, perché tu non devi comprarti un ufficio, al limite ti puoi affittare una postazione in un coworking, puoi avere una base in un coworking e spostarti costantemente, ma la base di un coworking ti costa 100-150 euro, non ti costa 300-400-500 euro di affitto per costruirti un ufficio da zero. Conto se apri un'azienda completamente differente dall'essere un nomade digitale, ma se vuoi essere un nomade digitale e avere una tua base operativa, lo puoi fare ad esempio in un coworking, lo puoi fare in uno dei tanti bar che ci sono nelle grandi città, che danno la possibilità di stare tutto il giorno lavorando. Alla fine ti devi pagare il pranzo, oppure esci a mangiare da qualche parte, poi rientri, puoi lavorare al parco se c'è del bel tempo, puoi lavorare nelle biblioteche pubbliche, insomma posti ce ne sono tantissimi. E dal mio punto di vista va solamente scoperto quello che fa più al caso tuo, o caso di chi vuole intraprendere un po' questo essere nomadi digitale, e poi scegliere la soluzione. Però sicuramente a livello economico le spese che potrai sostenere sono quelle relative agli strumenti che ti ho detto un attimino prima. Per quanto riguarda gli svantaggi, ho detto prima, avere una postazione fissa in un coworking ti può aiutare, può anche essere però uno svantaggio qualora tu non l'abbia, perché come nel mio caso io ho tanti vari posti e di conseguenza devo sempre ricordarmi di avere tutto su un portatile, quindi io ho uno zaino che è sempre bello carico, ho il computer, ho l'iPad, i vari cavetti eccetera eccetera, quindi io sulle spalle comunque, oltre ad avere qualche migliaio di euro, ho anche un po' di peso, e questo tutto il giorno magari se giri costantemente può non essere un vantaggio. Comunque devi sempre fare attenzione ai tuoi strumenti e via dicendo. Con una postazione invece magari fissa, tu cosa cosa fai? Arrivi, ti siedi, colleghi magari il computer con un cavetto soltanto e hai già la tastiera, hai già il monitor, puoi già iniziare a lavorare paradossalmente. Quindi questo secondo me, dal mio punto di vista, è un vantaggio, ecco, non riesco proprio a vederlo come uno svantaggio completo l'avere una postazione fissa, però capisco e leggendo molto, tanti dicono poi ti senti oppresso, ti senti chiuso, ti senti che puoi lavorare solo in quel posto lì, in quel luogo lì, in quella scrivania lì, e da questo punto di vista è vero, in parte hanno ragione, io sono un po' più quello che ti permette di andare a pensare di prendere l'iPad e lavorare in balcone, prendere l'iPad e lavorare in garage, dove magari non c'è nessuno che fa casino, insomma, sono più quel genere di persona lì, però ogni tanto ammetto che una postazione un po' più fissa non mi dispiacerebbe, magari per lavorare un po' più tranquillo, un po' più sciolto e senza troppi patemi d'animo, però questa è una cosa molto molto soggettiva e molto molto personale. Lo svantaggio qual è? Quello di dover cercare di... Un altro svantaggio, secondo me, è quello di dover comunicare molto senza avere il contatto diretto delle persone, perché essendo un nomade digitale, come dicevo prima, molto spesso potrà capitare di essere in giro, di ruotare come una trottola e di conseguenza, magari come nel mio caso, hai una postazione, quella ad esempio in agenzia, dove ci sono altre persone che lavorano con te, però le hai conosciute, mentre se lavori, non so, durante il giorno, vai a lavorare in un bar nuovo, la mattina dopo cambi bar, eccetera, eccetera, sei sempre a contatto con persone nuove, ma che in realtà non conosci, quindi non vai a mettere delle vere e proprie radici, e molto spesso per comunicare poi con i tuoi clienti, eccetera, eccetera, passi tramite il telefono, passi tramite i canali social, Skype e cose varie, a meno che tu non debba fare un incontro, una riunione e via dicendo, è molto difficile poi che avvenga il contatto, quindi le email inizieranno ad essere molto più frequenti e costanti. Poi, per quanto riguarda gli svantaggi, non lo so, io non ne ho trovati tanti altri, dico la verità, anche se quelli che ho detto fino adesso non sono proprio, secondo me, dei grandissimi svantaggi. Certo è che bisogna avere la testa per poter lavorare in questo modo qui, poter pensare in questo modo qui e poter capire che magari può anche non fare al caso proprio, perché magari se sei una persona che preferisce lavorare sotto un padrone, quindi con delle leggi stabilite, con delle regole, orari, timbrare, cartellino, bla bla bla, è un conto. Se invece si preferisce lavorare in maniera molto più attiva e cercandosi anche in parte lavoro, perché può anche essere questo il caso, ecco, secondo me è un po' più stimolante. Poi dipende sempre, come detto prima, da come si è fatti, da come è la propria testa, qual è la propria idea di lavoro e via dicendo. Per me non dico sia quasi fondamentale, ma è molto molto importante essere libero di poter fare un po' quello che voglio, quello che desidero, altrimenti inizio a sentirmi con la gabbia intorno, inizio a sentirmi stretto, oppresso e incomincio ad andare in escandescenza, come dico spesso. Però allo stesso tempo capisco anche delle volte delle regole sono necessarie, perché non si può già sapere tutto, non si può conoscere già tutto, e magari appunto se qualcuno ti riesce ad aiutare ti permette di capire e fare degli step in più. Io l'ho fatto, non lo nego, non ho avuto problemi nel dirlo, nell'ammetterlo, di aver sbagliato delle volte, per cui sono sincero anche nell'ammettere questo. Vorrei sapere da parte tua, da parte vostra, un feedback su questo argomento, perché ci tengo molto. È una cosa che mi tocca da vicino, che mi riguarda anche in prima persona, perché mi sento sinceramente anche un nomade digitale, sono sincero, e allo stesso tempo mi piacerebbe capire che cosa ne pensi tu, che cosa ne pensate voi ascoltatori di questo argomento. Quindi ti chiederei di contattarmi tramite Twitter, tramite Telegram o tramite Instagram con chiocciola Claudio Studuto, e sarò veramente felice di accogliere tutte i feedback che ricevo però da parte tua o da parte vostra, insomma adesso non so quanta gente potrà farlo, e di scambiare due parole in merito a questo argomento. Non sono un campione, per cui ho riportato la mia esperienza, come lavoro io e come mi sono, tra virgolette, trasformato io in un nomade digitale, partendo dal lavorare nella scrivania a casa fino ad oggi praticamente avere una scrivania vuota con solamente lo stand per caricare il cellulare, l'Apple Watch e il nuovo Amazon Echo Plus con Alexa per avere il mio assistente vocale, giusto per far capire un attimo la, la situazione. Quindi attendo un tuo o un vostro feedback. Detto questo, io ti saluto e ti ringrazio. Ci sentiamo nuovamente giovedì prossimo. Nelle note di questa puntata troverai i riferimenti ai social network qualora tu non voglia andarmi a cercare manualmente. C'è anche la pagina di supporto del sito internet, che per me è molto importante. Ti permetterà di effettuare una donazione in maniera diretta o indiretta tramite i vari strumenti che ho messo a disposizione. E poi c'è anche la mia piccolissima richiesta di lasciare una recensione su iTunes, che mi permetterà magari di crescere, di far continuare a conoscere questo podcast a nuove persone e magari di apprendere qualche cosa in più anche da voi ascoltatori. Quindi è assolutamente uno strumento che secondo me è molto 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 valido. Per il momento è davvero tutto, noi ci sentiamo giovedì prossimo alle ore 11 con una nuova puntata del Rompiscatole. Ciao!
A little flexibility can go a long way. By refinancing your newer used auto loan with PenFed, you can lower your monthly payments for more flexibility in your budget. You can even schedule your first payment for up to 60 days from the date of your refinance. Calculate how much you could save at PenFed.org/autorefi or call 1-800-247-5626 to apply. Membership is open to everyone. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. It's a great time to get a great deal on a new car when you get approved for an auto loan from PenFed. Our Powered by True Car rates are as low as 1.39% APR on new vehicles. Finance for a longer term to lower your monthly bill, plus take up to 60 days to schedule your first payment. Join PenFed, and together, we'll keep you moving forward. Anyone can apply. Visit PenFed.org/auto or call 1-800-247-5626. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.